famiglia non è il luogo dove si obbligati, ma è il luogo della vera libertà. È il luogo che un angelo che c'è si oppone allo Stato, mi dice che quando vado alla loro, devo mettere la cravatta, non può mettere la giacca, io a casa vado a piedi, mi seguo per terra, gioco con i bambini, mangio come voglio. La famiglia è questo luogo incredibile dove siamo liberi, dove c'è l'amore, dove c'è la carità, dove c'è. Ed è attraverso l'esperienza del popolo ebraico, questa cultura, noi vogliamo fermarci su questa realtà così grande e riflettere ancora su famiglia da madre. È bellissimo partire da, abbiamo chiesto al Divino Capo di parlarci di come una famiglia ebraica vive all'interno di noi, la trasmette ai bambini, perché la Bibbia non esiste solo come testo scritto, ma è vissuto dal suo popolo, è vissuto da una realtà che la rende, la spiega, la capisce, la trasmette. Quindi noi oggi cominciamo di fatto ascoltando la sua relazione, entriamo nel vissuto della vita e la ringraziamo per essere con noi in questi tempi così difficili e insieme così importanti.
Buonasera, grazie per il piacere che mi avete dato di stare di nuovo con voi in quest'aula. Allora, parliamo di questo argomento, che è un argomento che dovrebbe essere portato al centro di tutte le nostre attenzioni. E riferisco qua l'esperienza ebraica che si pone come rispetto alla generalità, si pone come esperienza di ignoranza e di il problema di trasmettere una identità per una minoranza è già per questo diverso da come la maggioranza vive la trasmissione della sua identità. A questo si aggiunge tutto il peso di una tradizione specifica che ha radici sacre e millenni di storia. Intanto, che cos'è una famiglia ebraica? Il modello familiare è essenziale nella organizzazione della struttura sociale del paese, fin da tempi biblici. grande cura è il dotto. Questa è una vecchissima regola che la dice lui anche sul rapporto che è sempre esistito e mai interrotto con quella legge. Allora, questo è il modello. Rispetto a questo modello, quali sono i bambini che nascono? E questi bambini, fare i bambini c'è un dovere, c'è un dovere di procreazione. E questi bambini non vanno lasciati allo stato caldo, ma vanno educati. L'obbligo di educazione è sancito da una volta del Deuteronomio al capitolo 16. Ed è un brano che noi leggiamo come preghiera fondamentale.
Yeah, man.
genitori e la famiglia è quella di insegnare, oltre alla teoria,
la pratica.
Allora qua noi dobbiamo tenere presente che quando considerare lo standard di popolazione ebraica, di tutte le famiglie, il livello di religiosità, di osservanza, di attenzione alla tradizione varia da quasi lo zero assoluto fino al top massimo. Cioè di tutto potete incontrare persone assolutamente osservanti come persone assolutamente inosservanti, o almeno apparentemente inosservanti. Ognuno di questi modelli si deve misurare con l'idea della trasmissione. Allora, quello che trasmette da famiglia intensamente religiosa è chiaro, quello che trasmette la famiglia poco osservante è meno chiaro. Ma poi entra anche in gioco il tema dell'identità, perché c'è tutta una tradizione di tipo strettamente ritualistico, ma c'è anche qualcos'altro che non è rito, ma che è atmosfera, che è identità, c'è cultura formale e cultura informale. E adesso però una serie di esempi. La prima cosa che trasmette l'identità, al di là del rito, al di là delle tradizioni, eccetera, eccetera, è la storia. È la storia. I genitori raccontano, i parenti raccontano, gli amici che diventano a casa raccontano le esperienze. E quindi anche nella famiglia, meno osservante possibile, c'è sempre qualcuno, purtroppo, della storia recente che ha sentito delle cose terrificanti. Mi ricordo, da bambino ho appreso quello che era successo nei campi di sterminio da una cugina di mio padre che era sopravvissuta ad Auschwitz e che con il mio familiare a un certo punto cominciò a parlare di un fiume in piena, che stava ancora agli inizi degli anni 60 quando la gente non parlava. Queste sono sensazioni storico-identitarie che ti rimangono per tutta la vita. Così anche, senza pensare a cose così drammatiche, ma è normale in una famiglia ebraica italiana che chiunque ti possa raccontare dove stava dicendo che è arrivato qualcuno che è dovuto scappare, il padre, il zio, il nonno, oppure come si sono dovuti imbarcare in aria durante quando sono stati cacciati via dall'esercito, da alcuni professionali, sono state tolte le licenze di commercio e così via. Tutte storie che tendono sulla testa, sempre per quanto riguarda la cosa economica, questo non è programmato, non c'è nessuno che te lo programma, cioè sono cose spontanee che vengono trasmesse dalla vita. E poi accanto a questo, quello che succede oggi comunemente intorno a una tavola familiare, quando si sta a tavola tutti insieme e si sente la televisione, si sente il TG, arrivano le notizie e si commentano. E il commento delle notizie è una delle grandi scuole familiari, perché rispetto a quello che dicono c'è un'attenzione a quello che si dice, ma normalmente succederà nella nostra famiglia, le nostre non sono eccezioni, l'attenzione alle notizie è estremamente critica. Non si fa passare per buono quello che ti passa la televisione, c'è sempre un commento con quello che la persona che c'è
la casa che è il centro del sabato. Quando inizia il sabato, il tramonto, la signora della casa accende due lumi. L'accensione indica proprio l'inizio, e questi due lumi di solito sono vicino alla mensa. L'inizio sacro di questa giornata non si può sfruttare di utilizzare per i domestici, non si può fare tante cose, dallo scrivere, rispondere al telefono. Pensate che tempo, non so, immaginate che 25 ore senza telefonino, perché l'unica salvezza dal telefonino è l'applicazione rigorosa delle regole di Shabbat. 25 ore senza internet, pensate che bellezza, senza scrivere. Quindi c'è una cessazione di un certo tipo di operazione di regolamento con l'esterno. Tutto ciò che si mangia deve essere cucinato prima dell'entrata del sabato, perché il sabato non si può usare il fuoco. E di solito il venerdì è il giorno in cui ci si dedica alla cucina, un giorno abbastanza frenetico, si comprano le cose da cucinare, ci si dedica alla cucina intensivamente.
didattico a vedere la memoria. E questa è la Pasqua. Poi per tutti i resti della Pasqua ovviamente si mangia, si mangiano le cose più consentite, quindi anche quello che ha un notevole impatto nella vita. Poi ci sono tutte le altre feste che molto
Grazie.
tentazione che necessariamente passa dentro. Adesso ci abbiamo la grande discussione, è stato un delizioso articolo sul libro che tutta una disegni che avrebbe essere verificato. Perché adesso c'è tutta la polemica, questo video, a proposito dell'impatto che sta in Italia.
Dice, vedi quella zona.
compito dello studio dei testi necessariamente l'incontro con la lingua ebraica. Nella lingua ebraica noi ci scriviamo nella preghiera, la preghiera degli ebrei e degli ebrei, quindi sì, teoricamente si può pregare anche in traduzione locale, Padre Eterno lo capisce, ma quando si prega nelle sinagoghe si prega in ebreo. Quindi l'educazione passa attraverso l'insegnamento di almeno di questi rudimenti di lingua che passano per la lingua, per la lingua. E poi la Torah si deve studiare nella lingua originale, perché un conto è leggere la Bibbia in traduzione con tutti i resti di gli altri versi, la traduzione può essere utile per capire meglio, per aiutare chi sta studiando, ma le sfumature e le ricchezze del testo originale non possono essere rese da nessuna traduzione. Ho fatto l'esempio della decina d'anni di significati possibili che sta facendo. È un esempio tra le migliaia di esempi possibili.
Thank you. se i ragazzi quando arrivano all'età dell'adolescenza hanno vissuto e si allontanano dalla pratica religiosa. Mi domando se questo è un fenomeno che si verifica anche nella realtà ebraica, per cui magari i figli culturalmente mantengono la loro identità ebraica ma si rifiutano di, diciamo, di seguire tutta la ritualità. C'è questo problema e come i genitori lo affrontano?
La rivolta adolescenziale è un fenomeno che passa trasversalmente attraverso tutte, può essere una rivolta in tutti i sensi, può essere una rivolta di una persona che rifiuta il modello osservante della famiglia, oppure può essere il contrario, può essere una persona che rifiuta il modello laico della famiglia e diventa osservante, anche questo è possibile. È un problema familiare, come si risolve? Si risolve cercando di la sensibilità della persona e parlando, cercando di guidare, però come tutti quanti consideri voi che noi abbiamo una tappa rituale che è quella della pubertà, a 12 anni per le ragazze e 13 per i maschi, ci rendiamo quella che è chiamata la maturità religiosa e quindi è un'occasione in cui c'è
Posso? Salve. vedo se riesco a esprimere bene la domanda. Parlando appunto della trasmissione di identità, mi diceva, no? Parlava della trasmissione della storia come storia di salvezza, giusto, no? Le feste, diceva, e parlava dell'alimentazione, giusto? Questi tre punti fondamentalmente. Mentre mi è chiaro appunto il passaggio, no, della propria storia, anche l'importanza e del valore delle feste ai figli, volevo chiederle se poteva spendere due parole in più. Mi ha incuriosito questo dell'alimentazione, non per in modo banale, cioè nel senso, come si spezza ai figli questo segno, no? Dell'alimentazione, cioè cosa c'è dietro a questo, no? Come faccio io papà a passare a mio figlio l'importanza di questo? Non so se sono stato chiaro, grazie. Sì, sì, certo.
Che può essere interpretata anche quella, la storia di salvezza, ma comunque è proprio storia reale, vicende reali, molto di questo. Per quanto riguarda il cibo, io tra l'altro avevo accennato, il cibo è qua, riempio il fuoco lasciato prima, il cibo non è soltanto l'equilibrio, il cibo è anche tradizione culinaria, per cui ogni famiglia mangia certe cose che altre famiglie non mangiano. A Roma si mangia in maniera differente di quanto si possa mangiare a Bologna, a Milano o in Sicilia, ci sono dei cibi particolari. E il cibo nelle famiglie ebraiche risente moltissimo nella tradizione locale, generale, ma c'è anche la ricerca propria. vari momenti della storia, specificamente della Spagna del 1492, c'è un decreto di espulsione degli ebrei dalla Spagna. Chi voleva rimanere in Spagna doveva battezzarsi. Per cui molte persone, oppure in altre circostanze, qualche decennio prima, alla vita da molte persone, erano passate dalle tante
niente, un periodo di grande pace, di grande, anche se è stato uno delle massime
dico questo non con odio, ma perché dire questo vuol dire, per esempio, questo la scuola di insegnare, non dire l'hai sempre fatto solo tu, cioè dire questo è avvenuto anche io sono stato a fare questo, non posso dire tanto le crociate, se poi dopo io in Andalusia mi dirò, pensate alla moschea, per esempio, di famosissimi, siamo stati a visitare quest'anno, no? La famosa meschita cattedrale di Cordova, no? Che in realtà precedente era la cattedrale di San Vicente, cioè quella era una cattedrale, prima forse era un tempio greco, e poi viene distrutta con le colonne, si fa la moschea, e poi con la moschea si torna a fare la cattedrale. Pensate, per esempio, se mi piace per darvi un quadro diverso da quello che si vede di solito, noi abbiamo visto ad esempio quelle sinagoghe meravigliose trasformate in chiese, la sinagoga del transito, Santa Maria Laterana, eccetera, ma pensate anche alla sinagoga proprio di Cordova. Io per me è stato uno shock, perché nessuna guida ci ha spiegato questo. Quelle sinagoghe, che era impossibile costruirle sotto dominio musulmano, sono state costruite dopo la riconquista, cioè sono stati i re cristiani che hanno dato il permesso agli ebrei di fare quelle meraviglie, per esempio le sinagoghe di Toledo erano fatte da un ebreo che era il decoro, diciamo, del re di Toledo, del primo re cristiano, e poi gli stessi cristiani hanno.
Volevamo ringraziare allora questa sera qui con noi.